Uno, nessuno e 100 Milan, la trasmissione che ti inchioda due ore alla radio.
Nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
Uno dei pochissimi complimenti arrivati a Radio 24, grazie.
Sì, ma il messaggio è stato tagliato.
Ah, ecco.
Perché poi c'era probabilmente un seguito che non è stato mandato in chiodo alla radio, perché e lì ci sarà stato presumibilmente un insulto.
Va bene, può essere. Signore e signori, buongiorno, una nuova puntata con Paolo Corleone in regia.
Come sei frizzantino stamattina, ti vedo molto energico, come mai?
Normale.
Hai passato una tua solita notte insonne, no. Hai fatto un drittone.
No.
Hai fatto...
Ho la mia solita tendinite tra l'altro al polso.
Hai fatto il drittone, devi ancora andare a letto, perché non lo sapete, ma Alessandro Milan di notte qualche volta si dorme, ma spesso è in giro lì in Viale Monza a sostenere la movida di Nolo.
Ma cosa stai dicendo? Fammi
salutare the king of movida, Alessandro Milan.
Miriam Locchetti, Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli è un grandissimo ospite che oggi è venuto a trovarci negli studi di Radio 24 a Milano. È un politico di lungo corso, è un sociologo, ha ricoperto cariche di governo, è uno scrittore, editorialista, è un critico musicale, Luigi Manconi. Buongiorno Luigi.
Eccoci. Buongiorno, grazie di queste eccessivamente lusinghiere parole.
No,
buongiorno, sì. Agli ascoltatori.
Va bene, non è vero che faccio la movida, come dice Manera, Non ci credere, Luigi. Anzi, sappi che Leonardo Manera quest'anno ha iniziato la stagione dicendo: vorrò spargere il più possibile fake news.
Sì, questo è vero. Mi quindi... sembra un buon obiettivo per dare un senso al mio anno qui a Radio 24.
Allora, Luigi Manconi sarà con noi fino alle 11. Parliamo di vari temi. Voi potete scriverci al 349-238-6666 o chiamarci all'800-24-0024. Parleremo di vari temi di attualità, di politica. Avremo con noi anche Andrew Spannausa alle 9.30. Ma inizieremo da che cosa? Da un racconto di un libro. Luigi Manconi ha scritto un libro che io...
Che era stato dato solo a te, peraltro, dopo le mie lamentele, anch'io ne sono stato munito.
Puoi leggerne la quarta di copertina come tua tradizione. Io invece l'ho letto e trovo... In genere si usano gli aggettivi, non so se piacciono a Manconi gli aggettivi, però è un libro potente, si può dire potente?
È una bella gratificazione per chi l'ha scritto, sperando nella sincerità di questa affermazione.
Lo è assolutamente sincera, perché è un libro che non indugia mai neanche in una riga nel pietismo, ma racconta un dramma personale, cioè la discesa progressiva e inesorabile verso la condizione fisica nella quale si trova oggi Luigi Manconi, cioè di essere cieco. Dal 25 settembre 2023. Cieco. Uso questa parola cieco perché tu ci tieni a dire: io chiamo gli altri non vedenti, ma definitemi cieco. Perché intanto questa...
Perché le altre definizioni mi sembrano tutte attraversate da una tonalità ipocrita, nel senso che ipovedente o non vedente finiscono col sottolineare il verbo. Vedere, quel vedente, quel participio presente, vedente. E questo, come dire, in qualche modo risulta falsificare la realtà. La realtà, come nel mio caso e nel caso di centinaia di migliaia di italiani, è della privazione assoluta della vista. Dunque sono cieco, non una persona vedente che ha un deficit, bensì qualcuno che ha una handicap totale cieco rispetto alla possibilità di vedere. Sono cieco. E però questo comporta anche il fatto che in questa mia rivendicazione c'è anche la richiesta di rispettare la mia condizione, e rispettare la condizione di un cieco vuol dire anche non soffocarla dal pietismo, dal paternalismo, ma riconoscerla come tale e trattarla come tale e a partire da questa condizione trovare anche le risorse, gli strumenti per non affondare nella immobilità, e soprattutto perché pur nella cecità totale non necessariamente la unica risposta è la disperazione. Ecco, questo libro infatti vuol dimostrare che si può essere ciechi ma non necessariamente disperati.
E infatti nel libro, che è intitolato La scomparsa dei colori, per Garzanti c'è questo sottotitolo nella fascetta, no, che si pubblica: la cecità è un buon allenamento alla vita. E allora partiamo, caro Luigi, con la nostra DJ Luca, che te lo dico, ha utilizzato oggi tutta una serie di canzoni che ha trovato nelle pagine che tu hai scritto. Interrompere Maria Callas è brutto, devo dire, però.
Sì, è successo che sin da bambino io, che appartenevo a una famiglia di melomani, cioè di cultori dell'opera lirica, senza esserne io realmente coinvolto, però rimasi affascinato dalla voce di Maria Callas, e da lì nasce questa mia attrazione per le voci femminili. Un'attrazione che si prolunga e si perpetua nei decenni, uh-huh, e che non conosce barriere di genere. Nel senso che io oggi come oggi seguo, quindi alla mia veneranda età di 76 anni, seguo con passione
le voci femminili.
Sì, le voci femminili, comprese quelle più recenti, penso a Erika Camus, penso a Pilar, penso a una serie, Etta Scollo, cioè voci che in me e nella mia condizione di cecità sollecitano, coinvolgono, esaltano la mia capacità uditiva.
È bello. Ma infatti, se mi permetti, io volevo iniziare a parlare in maniera approfondita del libro ho scelto un brano che è il nostro Leonardo Manera, vedi che...
Direi a Paolo Corleone che se vuole può anche tenere, sì, bassa in sottofondo, bello, la voce di Maria Callas.
Sentite cosa scrive Luigi Manconi a un certo punto.
Tutti gli anni ad Alghero a Ferragosto andiamo a vedere i fuochi d'artificio. Tutti gli anni sui bastioni c'è gran folla e io, con Bianca o altri familiari e amici, mi piazzo lì, con la faccia lì in su. Sono anni che lo faccio ormai e l'ultima volta l'esperienza è stata un po' straziante. Ero lì e fissavo il cielo, imprimendo nel mio corpo e nel mio volto una sorta di tensione, quasi che lo sforzo fisico delle membra e dei muscoli delle spalle e del collo e, chissà, delle pupille potesse rendere più acuta la vista e, come si dice, aguzzare gli occhi. Ecco, quello che stavo facendo era proprio, alla lettera, aguzzare gli occhi, senza alcun risultato, come ovvio, dal momento che l'unica immagine che riuscivo ad afferrare era, nel fondo del buio, una luminescenza che si distingueva appena dal nero assoluto. Ho pensato a una successione di immagini che mi sembra abbia scandito nell'ultimo decennio il progredire della mia cecità. Come se cioè nel cielo di Alghero brillasse la sfera di una luna incandescente, scintillante di colori e di fuochi, rutilante di esplosioni, di scintille e di lapilli. Una sfera che di anno in anno perdesse via via dimensione e nitore, diventando più piccola ed evanescente fino a ridursi a quella esile luminescenza. Un frammento denso solo di nostalgia.
E caro Luigi, vedi, già arrivano tanti messaggi di ascoltatori, ovviamente chi chiede, ma spero sia un audiolibro. Sai, molte persone che ci ascoltano, noi siamo un po' la radio ufficiale anche dell'Unione Italiana Ciechi da sempre, no?
Posso dire che entro la fine di ottobre sarà disponibile l'audiolibro su Audible e su altre piattaforme, e voglio aggiungere che sarà un audiolibro sulla cecità letto da un cieco, cioè da me.
Ma dai!
Nel senso che, con l'aiuto di una mia collaboratrice, Chiara Tamburello, abbiamo adottato un metodo che sembra funzionare, cioè lei legge il libro, io l'ascolto attraverso un auricolare
e lo rileggi.
Lo leggo come nelle traduzioni simultanee da una lingua straniera.
Bello.
Il risultato quindi è questo paradosso di un libro sulla cecità letto da una persona cieca che da solo non sarebbe in grado di leggere nemmeno un articolo.
Allora, è interessante perché tu sei partita a dire sono in questa condizione ed è importante, senza pietismi, affrontare, riconoscerla e comportarsi anche nel modo adeguato. Te lo dico perché alcuni messaggi che arrivano in diretta sono tematiche che tu hai affrontato nel libro. Classica: non sapevo che Manconi fosse cieco, no? Te lo chiedono, a volte te lo dicono: oh, non lo sapevo. E tu cosa rispondi?
Ma lo dicono con una sorta di tono di scusa: mi perdoni, non sapevo che fosse cieca, e io mi affretto a dire: sa, non è colpa sua. In genere questa mia risposta, che vorrebbe essere brillante e disinvolta, mette in un imbarazzo ancora maggiore il povero mio interlocutore. Però questo rimanda al fatto che tra cieco e vedente si realizza anche un gioco di finzioni, una sorta di relazione alterata, dove ritengo essenziale, al contrario, instaurare la verità dei rapporti e la verità delle condizioni. Io sono privo della vista, patisco un handicap, sono una persona con disabilità e a partire da questa condizione voglio avere rapporti paritari con coloro che fortunatamente non lo sono.
Perché, e c'è una seconda questione che tu anche tratti. Ah, non ci vede, ma avrà sicuramente un orecchio più raffinato, tu dici.
Sono un po' i luoghi comuni,
no? Okay.
Sì, questa è una degli stereotipi più diffusi. Si immagina in genere che perdere la vista corrisponda all'acquisizione di chissà quale capacità uditiva o di tatto, addirittura di gusto. Purtroppo non è così. Io, ad esempio, avverto il trascorrere del tempo nel fatto che anche il mio udito in qualche modo si riduce. Ma soprattutto quello che voglio dire è che noi possiamo affrontare, come persone direttamente coinvolte o come persone che incontrano quelle direttamente coinvolte, possiamo affrontare questa condizione solo ed esclusivamente a partire da una dichiarazione di verità. La cecità è una tragedia, soprattutto una tragedia irreparabile, che non ha scampo, che non offre salvezza. A partire da questo non è inevitabile, appunto, disperarsi. La cecità non è la fine di tutto. Si possono trovare, persino in questa condizione che è di privazione estrema, risorse e strumenti per inventare una vita comunque degna di essere vissuta.
Beh, però credo che si arrivi, almeno la mia, immagino che si arrivi a queste considerazioni dopo un percorso anche lungo, perché immagino che soprattutto all'inizio sia molto complicato accettare questa condizione.
Complicatissimo. Io oltretutto devo subito dichiarare due elementi. Non sono cieco dalla nascita, bensì da un tempo relativamente breve, anche se la perdita della vista è ormai risalente a oltre 15 anni fa. Prima considerazione.
Scusami se ti interrompo su questo, ed è successo alla Camera.
Sì.
Cioè tu ti sei reso conto quando non riuscivi più a leggere?
Non riuscivo più a leggere il commento del governo del quale facevo parte agli emendamenti presentati a un testo di legge dalla destra.
Quindi figurarsi, ti avranno attaccato politicamente, no? No, stai brancolando.
Hanno cominciato a rumoreggiare, sì.
E tu invece pensando, non sapevi più
leggere. Io avevo davanti a me un testo dove c'erano le indicazioni relative alla valutazione che il governo dava degli emendamenti e improvvisamente c'è stato come un subbuglio, uno scompiglio nelle lettere che avevo davanti a me, le righe rimbalzavano da una parte all'altra del foglio, si inseguivano, poi scivolavano giù dai margini del foglio e scomparivano. Io ovviamente sono precipitato nel panico. Mi sono girato verso il banco della presidenza, dove in quel momento a presiedere la seduta era la vicepresidente Giorgia Meloni, e ho detto: ho un malore. Così si è interrotta la seduta e io mi sono reso conto che la mia vita stava per cambiare drasticamente.
Questo era il primo punto, quindi ci dicevi
sì,
è stata una perdita progressiva.
C'è un secondo punto a cui tengo moltissimo. Io sono un cieco privilegiato. Scrivo e parlo un discreto italiano, non sono povero, ho una rete di familiari, collaboratori, membri dell'associazione a buon diritto che presiedo, compagni di viaggio così fitta che mi tutela. Ma io penso alle centinaia di migliaia di ciechi che non hanno queste risorse e che si trovano a vivere in città ostili.
E che sono ostili, tu racconti, per esempio, pensate alle questioni, i bagni sui treni, i bagni nei locali, le barriere architettoniche.
I bagni sui treni rappresentano uno scenario, se così si può dire, davvero grottesco. Io sono in questo momento a Milano, ospite di questa benemerita trasmissione, e sono venuto in questa città che amo, in treno appunto. A un certo punto ho dovuto utilizzare la toilette, l'ho fatto, e quando si trattava di premere il qualcosa, che non so, per tirare l'acqua nel water, mi sono messo alla ricerca. Sulla base di che? Della memoria, dei passati miei passaggi nelle toilette dei treni. Bene, per l'ennesima volta il pulsante che produce il getto d'acqua nel water si trovava in una posizione diversa da come l'avevo trovato nell'occasione precedente. E posso affermare con serietà e con possibilità di documentare queste mie affermazioni che nei treni italiani, da quelli regionali che quasi mai dispongono di toilette fino alle Frecce Rosse, il dispositivo per attivare l'acqua è posizionato in 4-5 diverse dislocazioni. Io dunque le sgarro, non le raggiungo. E così per l'acqua del lavandino, per chissà quale misteriose ragioni, ogni volta che cerco quel pulsante finisco per attivare l'aria calda, una sorta di soffione boracifero che finisce con l'ustionarmi piuttosto che riuscire ad attivare l'acqua per lavarmi le mani.
Perché scrivi a un certo punto che la cecità non è nera, è lattiginosa, a tratti caliginosa, e talvolta rivela sprazzi perfino luminescenti?
Sì, perché questo è il primo stereotipo che ho avuto modo di smentire sulla base della mia diretta esperienza, perché diventato cieco sotto le mie pupille, sotto le mie palpebre e in quelle mie orbite e in quelle mie pupille non c'è il nero. Non c'è la sensazione che puoi immaginare se ti capitasse di cadere in un pozzo o di immergerti in un enorme calamaio di inchiostro nero. No, c'è una sorta di scenario attraversato da luminescenze fatte di lampi, baleni, appunto sprazzi che attraversano la tua vista, chiamiamola così, una vista che non è più vista, ma è mera percezione, inventando persino colori sconosciuti che non appartengono alla tavolozza dei colori che avevi in passato frequentato e che sono colori nuovi, immaginifici.
Sì. Per esempio, tu racconti che hai una sorta di Bordeaux come percezione.
Anche questa sensazione, diciamo, non è immobile, muta nel tempo. Il Bordeaux è stato il colore dominante della fase ultima della mia perdita della vista. Attualmente mi accade che in situazioni che all'esterno sono illuminate, ciò che io colgo è una sorta di beige ambrato, una sorta di quello che si chiama per l'abbigliamento un colore coloniale, anche bello per certi versi, che costituisce questa sorta di tenda che copre la mia vista, questo sì, filtro che mi circonda le pupille.
Quanto tempo ci è voluto per accettare questa condizione?
Allora, il percorso di accettazione si è concentrato nelle prime settimane e nei primi mesi. Le prime settimane e i primi mesi sono stati effettivamente terrificanti, nel senso che io ho appreso allora, quindi 15 anni fa, non che la mia vista peggiorava, ma che ero destinato alla cecità. Ora, sapere che dopo un certo periodo di tempo sarei diventato cieco è stato davvero uno shock. Sono quei momenti che producono evidentemente uno stato depressivo e che ti fanno pensare anche alla possibilità di prendere congedo dalla vita, perché ti sembra che la vita alla quale vai incontro sia una vita totalmente sconfortante, soprattutto userei questo aggettivo, desolata.
Fermiamoci qui su questo aggettivo per un attimo. Luigi Manconi, il suo libro è La scomparsa dei colori.
Mi fa un certo effetto sentire queste parole, perché mio padre, lui progressivamente negli anni è rimasto cieco anche mio padre, tra l'altro lui anche con problemi di udito. E essendo rimasto progressivamente lui cieco alla fine, c'è stata una continua lotta nel suo caso a dire invece che ancora qualcosa vedeva. Probabilmente è il contrario, no, di quello che è successo a Luigi Manconi, nel senso che mio padre per tutta la vita, fino a quando poi è rimasto cieco, ha continuato a dire che ancora qualcosa vedeva, come se volesse aggrapparsi un po' a questa vita precedente che non poteva in quel momento più avere.
Sì, succede, come in certi momenti è successo anche a me, ma io ho avuto, diciamo, due opportunità. La prima deriva proprio dal mio carattere. Io sono una persona iperproduttiva, dunque ho trovato immediatamente nell'attività, nel lavoro, nella ricerca, nell'insegnamento universitario e assai con maggiore intensità nella scrittura una attività che mi riempiva la vita, che la rendeva quotidianamente esigente nei miei confronti. Non so se riesco a spiegarmi.
Benissimo.
La vita mi interpellava, gli impegni mi chiamavano, urgevano. Le persone mi cercavano e per rispondere a tutte queste sollecitazioni io lavoravo, telefonavo, scrivevo, rispondevo, cercavo, cioè ho vissuto in una situazione di movimento costante. Questo è stato ciò che mi ha salvato. E poi quella che è una risorsa, forse la principale, la più preziosa dell'essere umano, la capacità di adattamento.
Allora, fermiamoci un attimo per la pubblicità. La scomparsa dei colori, Luigi Manconi che è con noi fino alle 11, tra poco sarà con noi anche Andrew Spannaus, parleremo anche dei temi. I temi per i quali Luigi Manconi quotidianamente si spende e si batte, tra poco.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Sono sempre detta cercherò. Troverai, mi hanno sempre detto troverai. Per oggi sto con me, mi basto, nessuno mi vede. E allora carezzo la mia solitudine.
Canta anche Manconi, il critico musicale Luigi Manconi.
Preciso che non sono un critico musicale, ma un appassionatissimo collezionista.
Ma ti abbiamo messo America di Gianna Nannini, anche perché a me verrebbe da dire qual è il titolo vero? È That's
America!
Andrew Spannaus, ti abbia messo e abbia messo a Luigi Manconi a te America di Gianna Nannini, cioè capisci?
That's Thank America. You.
La più bella interpretazione di Gianna Nannini dell'intera sua storia musicale?
Sì. Il critico musicale. Allora, caro Andrew Spannaus, tutti i giorni fino alle elezioni ci porterà a capire i vari temi che incideranno sulla corsa alla campagna elettorale, la corsa alla Casa Bianca. Oggi parliamo di immigrazione, vero Andrew?
Immigrazione, grande tema, perché sai che America è un melting pot. Questa è una keyword, come facciamo nel podcast. Cos'è una melting pot?
Cos'è una pentola?
Un crogiolo di etnie,
sì, una pentola piena di etnie, no? Ci sono tutti, esatto. Tutti praticamente.
Tra l'altro Andrew diceva che non vede di buon occhio i messicani, se non sbaglio.
No, non è vero.
Andrew, come mai ce l'hai così con i messicani?
Non è vero. Anche tu, Andrew, hai un'origine, una volta ce l'hai raccontata, no?
Sì, Spannaus è un cognome tedesco. Mio padre ha tracciato tutti fino al 700 quando sono arrivati, da parte di mia madre, scozzese, perché all'inizio erano inglesi, scozzesi quella zona lì, nel 600, inizi 700. Poi tanti tedeschi sono stati proprio reclutati per motivi economici, chiaramente olandesi, spagnoli, e dopo arriva la grande immigrazione dell'Europa dell'Est e dell'Europa del Sud anche.
Ecco, allora, ricordiamo che in America, forse non lo sanno in molti, ma oltre, l'ho letto anche nel tuo libro Rivincita, 1 milione di nuovi cittadini ogni anno, cioè che acquisiscono la nazionalità. 1 milione, non sono pochi.
Non sono pochi, non siamo una nazione chiusa per nulla, si danno tanti visti, c'è la lotteria per chi arrivare, e dopo comunque uno che negli Stati Uniti dopo 5 anni può cominciare a chiedere la cittadinanza. Il fatto è che arrivano tantissime persone, no? A parte le domande fatte a livello formale, arrivano quelli al confine sud del paese, no? E dal 2020 c'è stato un grande aumento di quelli che arrivano. E un po' pensavano, Biden sarà un po' più accogliente di Trump, no? Anche se anche durante gli anni Trump ce n'era, no? E cosa fanno? Arrivano, o arrivi alla porta principale, cioè al punto di passaggio, e lì chiedi asilo. E possono, a quel punto devono prendere la domanda, anche se dicono in realtà sappiamo che sei venuto qua c'è semplicemente la ricerca di una vita migliore, però economicamente spesso, però ti prendiamo in considerazione questa domanda, no? Poi però ci sono quelli che passano in modo illegale, no? Tantissimi fanno così, e cosa fanno? Poi vanno a fermarsi in un certo punto ad aspettare la polizia.
Ah, per farsi prendere e chiedere asilo. E poi a quel punto cosa succede? Ti rilasciano? Cioè ti tengono in alcuni centri?
Ci sono dei centri di detenzione dove tengono, però tengono, non riescono a tenerti a lungo e non hanno lo spazio per tenere tutti, quindi ti rilasciano e dicono avrai l'udienza a un certo punto, solo che il sistema è sovraffatto e spesso non riescono, e se entro tot 180 giorni non ti danno l'udienza, allora hai diritto al permesso di lavoro.
Ah,
quindi a questo punto puoi cominciare a essere lavoro, sei in limbo.
Quindi,
perché sei...
se una persona riesce a passare il confine, alla fine ha buona possibilità di ottenere permesso di lavoro.
Sì, questo è il fatto, e questo è l'incentivo che c'è. Le persone sanno che una volta sei dentro hai, insomma, è una situazione sì, potenzialmente positiva, dove sì, puoi stare per anni.
Se il sistema entro 180 giorni non ti dà una risposta, come dire, c'è una sorta di via libera almeno per il permesso di lavoro. Ecco, ma come entra l'immigrazione nella campagna elettorale? Prepotentemente, a parte le battute ormai sui cani e i gatti.
Sappiamo cosa succede nell'Ohio, quindi... ma beh, è un tema molto forte, perché questo aumento negli ultimi anni ha portato a avere tanti immigrati appunto non sistemati, però che vanno a cercare lavoro, e in alcune città, alcune zone sono molto visibili. E cosa hanno fatto i governatori del sud, cioè del Texas e del Florida in particolare? Hanno detto bene, i democratici sono così a favore dell'immigrazione, li mettiamo sui pullman e li spediamo a New York, Chicago.
Cioè li mandano nelle città e negli stati governati dai democratici. Visto che voi siete così più aperti, arrivano nel Texas repubblicano, ve li mandiamo.
È una sorta di prendeteli a casa vostra. No, ecco.
Luigi che dice, è un buon sistema.
Dicevo, anticipato da Leonardo Manera, che è la versione americana di quella ottusa formula assai utilizzata in Italia, prendeteli a casa vostra. Cosa dimostra quanto è stato appena detto? Due cose sostanzialmente. La prima è che stiamo parlando di un fenomeno che riguarda il mondo intero e che nel mondo intero presenta tratti assai simili. Cioè che la differenza tra l'Italia e gli Stati Uniti è meno ampia di quanto si possa credere. L'altra questione è che siamo in presenza di un fenomeno irreversibile, in quanto le sue cause non sono la politica lassista dei democratici o la mancata efficacia della politica repressiva dei repubblicani o in Italia del governo di centrodestra, ma le cause profonde sono strutturali, cioè sono dovute sempre più, ad esempio, alla crisi climatica. Oggi il numero dei profughi del clima cresce sempre più, perché molti milioni di persone si muovono dal proprio territorio perché quello stesso territorio è devastato da cataclismi, da disastri naturali.
Non si può neanche coltivare più nulla. Però Andrew, Trump e Kamala Harris come si pongono? Beh, Trump lo sappiamo, sembra quello più duro, parla di deportazioni, magari non usa questo termine, ma insomma,
usa quel termine.
Ma poi il famoso muro anche che era stato iniziato, ma forse nemmeno da Trump era stato iniziato, in precedenza, no?
È stato iniziato ben prima, anche Obama aveva costruito un pezzo di muro, Trump ha promesso di completarlo e farlo pagare ai messicani, non l'ha completato assolutamente, è un grandissimo lavoro, stiamo parlando di migliaia di chilometri.
E durante, la presidenza Biden, questo muro?
Questo muro rimane, Biden si è concentrato più su, sui recinti, sistemare i recinti, le recinzioni. C'è una legittima richiesta di dire dobbiamo decidere politicamente chi viene, come trattare chi arriva. Uno capisce questo da chi abita in quelle zone, no, dice bene, decidiamo nazionalmente attraverso la politica cosa dobbiamo fare con queste persone. Poi c'è chi dice le rispingiamo, li facciamo fare la loro domanda dal Messico, quello che faceva Trump per esempio, e altri dicono li facciamo entrare, chi è in difficoltà li facciamo entrare.
Però sei d'accordo, Andrew, come diceva Luigi Manconi, che tutto il mondo è paese, cioè se l'atteggiamento è gli dai la possibilità di lavorare, di integrarsi, sono addirittura, uso questo aggettivo brutale, utili nel sistema del welfare generale. Se invece,
è un grande...
se invece li, come dire, poni una posizione di muro contro muro, allora rischiano di finire anche in sacche di illegalità in maniera molto veloce.
Questo è un grande tema dentro gli Stati Uniti, la questione del lavoro, perché Trump dice che gli immigrati ti tolgono lavoro, ti tolgono la casa, tolgono queste cose.
Anche questo, allora, l'abbiamo già sentito.
Fanno, o abbassano i salari. Allora, questo è vero solo in modo molto limitato. Se trattiamo gli immigrati come riserva di opera, mano d'opera a basso costo, irregolare, allora sì, creano un problema. Ma se li trattiamo come esseri umani, che sarebbe, è la cosa giusta, allora certo che servono, perché la popolazione cala in Europa. Come negli Stati Uniti.
Una cosa, sì, posso aggiungere una cosa a queste parole così sagge? L'ufficio studi della Confindustria, che a questa radio non è completamente estranea, come sappiamo, da 15 anni sostiene che il nostro sistema produttivo com'è oggi, quindi già nella necessità di stabilizzarlo questo sistema produttivo, richiederebbe ogni anno l'arrivo di circa 600.000 lavoratori stranieri. Poi certo, come è stato appena detto, si tratta di garantire a questi 600.000 lavoratori stranieri tutele adeguate e soprattutto condizioni di vita dignitose, ma è certo, soprattutto in un paese come l'Italia, che è afflitto da una crisi demografica formidabile, che gli italiani hanno bisogno degli stranieri.
E questo tema c'è anche negli Stati Uniti, no? Questo dibattito, Andrew.
Sì, c'è assolutamente. Per esempio, i famosi immigrati haitiani a Springfield nell'Ohio, quelli che Trump dice stanno mangiando, eating the dogs, in realtà sono stati chiamati lì per lavorare nelle fabbriche. Quindi non è che arrivano lì per bivaccare. Però il fatto sta, politicamente, un po' per concludere, che Harris è stata costretta a prendere una linea un po' più dura, spostarsi al centro. Lei si presenta come l'ex procuratrice che farà rispettare la legge, sì, al confine. Deve, sì, fare questa,
deve,
cosa.
Deve cercare di recuperare qualche posizione su questo, anche
sta diventando repubblicano.
Ha ripetuto il fatto di avere la Glock, la pistola.
Sì, e chi entra in casa mia
potrebbe fare un ticket Trump e la Harris. Esatto. Perché ormai le posizioni si avvicinano molto. Così si evitano anche le elezioni, si questo evitano una serie di spese.
Andrew, ti ringraziamo, ci sentiamo domani. That's America.
Va bene, that's America.
Sempre, ovvio. Dobbiamo andare al traffico, perché poi devo leggere. Sono stati arrivando tantissimi messaggi di complimenti, di vicinanza, possiamo anche dire, umana a Manconi. Non ti dà fastidio questo?
No, no, sono graditissimi.
Perfetto, traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So oh Lord, won't you buy me a color TV?
Oh, Janis Joplin, avevo detto che la nostra DJ Lucet aveva scelto le canzoni tratte dal libro. Qua stanno arrivando tutta una marea di complimenti. Tanto Luigi Manconi sta con noi fino alle 11, anche dopo il giornale radio. Te ne leggo solo uno. Mamma mia, che bella intervista Manconi. Tra l'altro, per me è un faro nella mia visione di giustizia. Certo, è l'avvocato Alberto Merlo che mi scrive.
Ma per l'avvocato Merlo chiunque può essere un faro che abbia.
No,
l'avvocato Alberto Merlo ha bisogno proprio
non
di.
Non vedo perché Manera debba ridimensionare questo apprezzamento nei miei confronti.
Ma no,
proprio
non è l'avvocato
più torva.
No, non è per te, è per l'avvocato Merlo che insomma.
Manca anche proprio delle minime nozioni l'avvocato Merlo, quindi chiunque per lui può rappresentare un faro. Manconi che tra l'altro, insomma, io mi ricordo che ascoltavo spesso Manconi a Radio Radicale, una volta eri ospite, direi abituale. Ti puoi definire un politico della Prima Repubblica?
Io? Assolutamente no. Beh, anche per una semplice ragione storico-biografica, io sono entrato in Parlamento la prima volta nel 94.
Quindi
al
e quindi,
declino,
scusa,
al
prima,
tramonto
ma prima
della
ti occupavi
Prima Repubblica.
Comunque di politica.
Ah certo, quindi un'altra cosa.
Certo.
Io in Parlamento sono stato molto, certo, ma per due legislature e mezzo, quindi sono rimasto in Parlamento per 12 anni, che capisco sembra un lungo periodo, ma relativamente ridotto rispetto ai grandi parlamentari che tuttora sono presenti in Parlamento dopo 27-30 anni.
Quindi,
io ho fatto politica tutta la vita, certamente sì.
E continui a farlo.
E continuo a farlo, anzi la mia scommessa è quella di provare a fare, uscito dal Parlamento nel 2018, esattamente le stesse cose che facevo quando ero parlamentare.
Ma ce le racconti nella seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan con Luigi Manconi e il suo libro La scomparsa dei colori. È con noi, giornale radio e poi rientra.
Uno Nessuno 100 Milan.
Drittone Milan passa la notte a comprare ninnoli sulle TV private e qualche crosta. Mamma mia, passa la notte così.
Io sono molto attirato.
Come Berlusconi, sai che Berlusconi chiamava di notte? No.
Io sono molto attirato dalle vasche con l'apertura laterale. Sai quelle che vendo?
Le vuoi comprare?
Sì, sì.
Luigi, è inutile che
so arrivi. Che l'ha già presa Paolo Corleone,
Leonardo Manera è fatto così,
però quando entri in quella vasca con le aperture laterali poi ti devi ricordare di chiuderla quella porta laterale. Se no succede qualcosa.
Tor Manconi ha perfettamente ragione, noi in questa società siamo abituati a cambiare i nomi ma non l'essenza delle cose.
Forse non vi ho ascoltato dall'inizio, ma un cieco può leggere questo libro come è scritto? Grazie.
Ribadiamolo, sì, la scomparsa dei colori diventerà un audiolibro letto da Luigi Manconi, tra l'altro. Sì? Quando a novembre hai detto?
No. Alla fine del mese di ottobre,
quindi tra poco.
La scomparsa dei colori, edito da Garzanti, diventerà un audiolibro perché con un metodo abbastanza semplice sono riuscito a leggere io, che sono cieco e che normalmente non sono in grado di leggere nemmeno il titolo di un libro.
Credo che il primo cambiamento di nome fu quello del Netturbino, che venne trasformato in operatore ecologico, però immagino con lo stesso stipendio del Netturbino.
Sì. No?
Certamente, però su questo io sono controcorrente decisamente, nel senso che io ritengo che esista un diritto fondamentale al nome, cioè gli individui hanno proprio un diritto a pretendere di essere chiamati col proprio nome, non col nome imposto da altri. Quindi, sapendo quanto quell'eufemismo operatore ecologico sia in qualche modo ipocrita e comunque sfiora il ridicolo, ebbene, lo difendo, perché tutti gli altri termini, in particolare quello usato a Roma, monnezzaro, contengono un elemento dispregiativo che giustamente va negato, va respinto.
Allora, le grandi battaglie di Luigi Manconi, che dice: faccio politica esattamente come quando ero in Parlamento. Allora, intanto ti faccio sentire, visto che in Parlamento ne avrai sentite tante, ci devi aiutare a capire che cosa ha detto il neo ministro della cultura Giuli ieri in un intervento. Senti un po', allora, perché io mi sto cervellando.
Comincio a leggere una parte un po' più teoretica. La conoscenza è il proprio tempo appreso con il pensiero. Chi si appresta a immaginare un orientamento per l'azione culturale nazionale non può che muovere dal prendere le misure di un mondo entrato nella dimensione compiuta della tecnica e delle sue accelerazioni. Il movimento delle cose è così vorticoso e improvviso, così radicale nelle sue implicazioni e applicazioni, che persino il sistema dei processi cognitivi delle persone, non solo delle ultime generazioni, ha cominciato a mutare con esso. Di fronte a questo cambiamento di paradigma, la quarta rivoluzione epocale della storia, delineante un'ontologia intonata alla rivoluzione permanente dell'infosfera globale, il rischio che si corre è duplice e speculare. L'entusiasmo passivo che rimuove i pericoli della ipertecnologizzazione e per converso l'apocalittismo difensivo che rimpiange un'immagine del mondo trascorsa impugnando un'ideologia della crisi che si percepisce come processo alla tecnica.
Cosa
e al futuro.
Ridi? Come ti permetti di ridere? È il neo ministro della cultura, dici allora, che cosa ha detto invece, tu che il Parlamento l'hai bazzicato.
Io che sono su posizioni politico-culturali totalmente diverse da quelle del ministro della cultura, ma che per l'attuale ministro della cultura ho simpatia, devo dire che è stato un esordio davvero rovinoso.
Ma perché invece secondo Gramellini ha fatto apposta, diceva che lì in Parlamento tanto capiscono solo li mortacci e poi non
esattamente lì capiscono li mortacci, e lui ha voluto introdurre termini come teoretica e infosfera,
anche apocalittismo,
che certo apocalittismo, che giustamente ha esitato a pronunciare perché è una parola che non pronuncia tutti i giorni, immagino Alessandro Giuli, ha fatto proprio, secondo me, un errore clamoroso di comunicazione.
O ha fatto apposta.
L'unica speranza, e quindi gli do credito, è che l'abbia fatto apposta e che abbia dato una veste teorica con qualche punta di sublime a una supercazzola.
Mi è venuto in mente, sai quando facevo il ministro Bonetti?
Sì, ecco. Il nostro personaggio, il sottosegretario Bonetti.
Sì, che è venuto.
Ma in questo caso io penso seriamente che sia stato un errore, che qualcuno del suo staff abbia scritto un testo che voleva segnalare il livello culturale non mediocre del ministro, e invece è stato.
È importante esprimersi
Bonetti
sempre in modo alto. Per esempio, per prima cosa vorrei precisare che l'ordinamento politico non può assumere come implicita l'esistenza di discrasie condizionanti, deve invece implementare un modello capace di estrinsecare il superamento delle resistenze dovute alle premesse iniziali per considerare come prioritario l'appiattimento delle contingenze.
Sì, sottosegretario.
Più o meno così.
Rematurata la supercazzola o scherziamo?
Però io mi chiedo veramente se a volte non si provi e non si avverta il senso del ridicolo.
Ma scusate, quando è venuto questo discorso?
Ieri.
Ma in che occasione?
Sì, doveva presentare il programma. Insomma, doveva...
un disastro. Mi dispiace per lui, però un disastro proprio.
Senti, ti chiedo questo. Noi
voleva marcare la differenza con San Giuliano, forse.
Sì. Parliamo anche di cronaca. È un tema a te caro, perché spesso ti chiamiamo su questo, il tema delle carceri. Nella notte, ieri sera per la verità, c'è stato il 74esimo suicidio in carcere. Un magrebino di 40 anni, carcere di Vigevano. A questi vanno aggiunti 7 agenti di polizia penitenziaria che si sono tolti la vita, e quindi fanno 81 le persone legate al mondo del carcere. Perché tu sottolinei l'importanza di parlare di queste notizie? Sai che il mondo del carcere viene percepito come qualcosa di distante.
Intanto voglio ricordare che la frequenza dei suicidi in carcere è 20 volte superiore a quella dei suicidi nella società.
Perché si dirà, ma sono persone disagiate.
Certo, no? Però che questa percentuale sia addirittura del 20% superiore, guardate, è qualcosa davvero di abnorme e disperante. Secondo, giustamente hai fatto la somma: 74 suicidi tra i detenuti e 7 tra gli agenti di polizia penitenziaria. Qui aggiungo che negli ultimi 10 anni gli agenti di polizia penitenziaria che si sono tolti la vita sono stati circa 100. Anche qui molti di più di quanti si sono tolti la vita all'interno degli altri corpi di polizia. Allora, la somma di questi elementi ti fa giungere a una conclusione: è la struttura carceraria, è il sistema della detenzione, è il carcere per la sua natura, per come è organizzato, per quel suo elemento di oppressività, di claustrofobia che determina, come nessun'altra istituzione, patologie, psicosi, autolesionismo, suicidi e morte. Questo per dire che non certo penso che si debba abolire la pena. Penso che bisogna ridurre al minimo quella pena che consiste nella cella chiusa. Tanto più se teniamo conto di un dato importantissimo, che la recidiva, cioè la ripetizione del reato, tra coloro che hanno scontato interamente la pena in carcere e poi ne escono, qui la reiterazione del reato arriva al 68%, mentre tra coloro che scontano la propria pena in forme diverse, la percentuale di recidiva è estremamente più bassa, scende dal 20 fino al 2%.
No, ma poi, insomma, l'abbiamo detto tante volte, la privazione della libertà è la pena, non è che ci deve essere una pena aggiuntiva, cioè già perdere la libertà per aver commesso un reato è un qualcosa, come dire, di totalizzante, no?
Esatto.
E di giusto anche se uno commette un reato, ma certo, voglio dire, non ci deve essere un di più rispetto a questo. Allora, noi dobbiamo andare un attimo al traffico, poi tra poco avremo un ospite per parlare di longevità.
Intanto io rispondo un attimo al telefono.
Prego, fai pure.
Nessuno. 100 Milan.
Oggi è tardi, ragazzi. Tardi, eh? Avete sporato.
Queste note così basse che so fare. Poi vado su. Brava, brava, come sono brava, brava. Certo, se qualcuno vuole proprio pignolare, forse qualche cosa non so fare, ma sicuramente sì. Non può essere che una cosa che non ha nessun valore, se vogliamo ricordare come me, nessuno.
Che cos'è questa canzone?
Senti il trillo. E vi ricordate quelle note così basse che so fare. Poi vado su.
non c'è bisogno di aggiungere nulla. Mina. Allora, siamo con Luigi Manconi e il suo La scomparsa dei colori. E però abbiamo convocato un professore che io stimo tantissimo, perché il tema è questo: la longevità. Sapete che siamo uno dei paesi, insieme al Giappone, più longevi in Italia. Siamo a una media di 78 anni nel 2020, ridiscesa poi a 77 nel 2021, ma c'è stato l'effetto Covid. Secondo alcuni esperti, però, la lunghezza della vita umana ha raggiunto un plateau. Cioè, poi non ci allungheremo di più come media. Il professor Silvio Garattini, che salutiamo. Buongiorno.
Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti.
Buongiorno professore.
È Luigi Manconi che la saluta.
Buongiorno.
Dall'alto dei suoi straordinari quasi 96 anni, professore. Lei è d'accordo? È d'accordo su...
No, direi che non sono d'accordo, perché... intanto bisogna vedere, quando si parla di durata di vita, di distinguere la durata di vita totale, in cui certamente la popolazione italiana è al più alto livello, ma quello che interessa è la durata di vita sana. Nella durata di vita sana noi scendiamo al 15° posto nella graduatoria, quindi vuol dire che abbiamo tanti anni di malattie e di problemi che in molti casi potremmo evitare attraverso le buone abitudini di vita.
E in quella classifica chi è il primo paese in quello della vita sana?
No, noi siamo il primo paese nella vita totale, non nella vita sana.
Ma
sì,
no,
sì.
Sana... chiedeva chi fosse il primo paese, se lo sa, nella...
credo che sia sempre il Giappone come... Però non ho, in questo momento non mi ricordo, quindi non posso dirlo con esattezza.
Non è l'Italia, noi siamo quindicesimi.
Sì, siamo molto indietro. Questo è perché non abbiamo in qualche modo considerato il fatto che la stragrande maggioranza delle malattie è evitabile. Deve pensare che noi abbiamo 4,5 milioni circa di diabetici di tipo 2, e il diabete di tipo 2, con tutte le sue complicazioni, è una malattia evitabile. Quindi noi facciamo gravare sul Servizio Sanitario Nazionale tutta una serie di malattie che potrebbero essere evitate, poi magari ci lamentiamo. Il 40% dei tumori è evitabile. Muoiono ogni anno 180.000 persone di tumore in Italia. Questo ci dice quanto potremmo fare se il paradigma della medicina ritornasse ad essere la prevenzione. Potremmo guadagnare
o anche lo stile di vita, no? Si dice sempre lo stile di vita corretto, l'attività sportiva. La sensazione è che molti però dicono: vabbè, chi se ne frega, devo mangiare questa cosa, la mangio, e chi se ne frega, e poi si vedrà.
Poi dopo non possiamo lamentarci, però se il Servizio Sanitario Nazionale funziona male è perché lo riempiamo di attività che non sono strettamente necessarie.
Eh sì, questo è un po'...
Perché ormai le regole, insomma, per una vita sana più o meno le conosciamo tutti.
Sì, le conosciamo tutti.
Però poi si cede alle tentazioni sempre, ecco. Alcuni dicono: preferisco vivere 5 anni in meno e, fra virgolette, godermi la vita, che poi magari uno la vita sarebbe.
Però questo, diciamo, è un alibi, perché in realtà poi se si vive male, se uno... abbiamo ancora 12 milioni di fumatori, quindi se uno ha un tumore del polmone non è che possa dire che ha vissuto 5 anni di meno, ma ha vissuto bene, perché poi c'è tutto il periodo in cui ha la malattia e quelle le deve subire e sono sofferenze e così via. Cioè, molte delle persone che ragionano in questo modo guardano al presente, ma non pensano al futuro, non pensano che poi a cattive abitudini di vita vogliono dire avere malattie, avere problemi, avere sofferenza e far soffrire anche gli altri, perché se io ho una malattia anche tutti i familiari soffrono, e quindi è facile dire delle parole, poi la realtà è molto differente.
Ci vorrebbe una vita senza tentazioni di nessun tipo, vivere senza così, una vita asettica, senza avere mai tentazioni di nessun tipo.
Però dipendono molto da noi, perché per esempio dovremmo essere tutti contro il fumo. Perché si deve fumare, non c'è nessuna ragione per cui.
Poi sa cosa
fumare?
Noto io? Che ormai è difficilissimo evitare gli zuccheri, che sono in grande quantità in tutti i cibi. Se uno non ha la possibilità quotidianamente di cucinare a casa, altrove trova sempre alimenti che sono stracolmi di zuccheri, che non credo facciano benissimo generale, no?
No, ma basta. Però teniamo presente che bisogna stare attenti anche a non esagerare, perché il nostro cervello per funzionare bene ha bisogno di 90 grammi di zucchero al giorno, quindi bisogna che un po' di zuccheri ci siano.
Adesso un alibi.
Prendiamo dalla pasta, dal pane, sono tutti carboidrati complessi che danno luogo poi a zucchero, ma il problema è quello che bisognerebbe avere come indicazione un'alimentazione varia
e sana,
un po' di tutto, ma soprattutto moderata, cioè bisogna mangiare poco
e muoversi. Il professor Garattini ci diceva sempre, certo, che fa 5 km al giorno a piedi, più o meno.
Sì, cioè, sì, così. Questo camminando, facendo un po' di fatica perché se non si fa fatica.
Ah, esatto, c'è questo, camminare guardando, ma non lentamente, non passeggiare.
No, perché camminare guardando le vetrine non è un esercizio fisico.
Cioè, ci usa anche un po'
camminare facendo un po' di fatica, cioè come quando si fanno le scale che un po' si soffia, o quando si cammina alla svelta che il battito cardiaco aumenta. Allora quello è l'esercizio fisico utile.
Sì. Professore, noi la ringraziamo, il professor,
prego,
Silvio Garattini. Io mi tengo questo e vorrei fare una domanda a Luigi Manconi, poi dobbiamo andare alla borsa, sul tema della qualità della vita. Tu mi sembra di poter dire che sei a favore dell'eutanasia, no? O di una legge.
Preciso.
Che la libertà di scelta.
Sì,
ecco,
preciso, sono a favore dell'autodeterminazione, cioè della possibilità di scegliere di quale morte morire, in condizioni estreme e con vincoli rigorosi. In questa premessa, sì, sono favorevole alla possibilità di decidere di togliersi la vita quando vi sono, per esempio, dolori lancinanti, quando la patologia è irreversibile. Ecco, in quelle circostanze ritengo che sia giusto poter decidere della propria morte.
Però assistiti da una ASL di Stato, il cosiddetto suicidio assistito,
sì,
perché sennò uno ti dice va bene, buttati giù dal
assolutamente
quinto piano.
No. No. Non solo. Io penso che quando si assume questa scelta è estremamente importante che questa scelta non sia fatta in solitudine. Io ritengo che questa scelta, per essere effettivamente tale, cioè espressione di libera volontà, manifestazione del mio diritto a decidere su di me, deve avvenire in un contesto familiare, relazionale. Ecco, questa morte, per esempio attraverso il suicidio assistito, io lo immagino dentro un sistema di rapporti, e quando, ecco il punto cruciale, il dolore davvero non è sedabile, perché la questione fondamentale è particolarmente importante nel nostro paese è questa del dolore. Il dolore purtroppo non può essere cancellato. Le cure palliative preziose e utilissime non sono in grado di eliminare tutto il dolore e tutte le forme di dolore. Si può arrivare a una situazione dove davvero la sola soluzione è quella di interrompere la propria vita.
Dolore.
Questo non deve avvenire nella desolazione di un'assenza di relazioni, ma è opportuno che avvenga dentro un insieme di rapporti.
Poi il dolore non è solo fisico,
è un dolore psichico, esatto, che spesso porta alla degradazione del fisico e della propria personalità, alla decadenza. Ecco, questo va evitato.
Allora, il momento della borsa. Vedo una Deborah Rosciani scalpitante, pronta.
Certo.
E allora, Deborah.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Ma siete sicuri che Giulio non stesse leggendo un discorso della Schlein?
Giorni in cui potevi partire, perché pensato proprio a lunedì. Gli uccelli cantano l'estate alle porte, tempo di mare, di granite al limone. Chissà quale fine, sarcasmo d'autore, avresti sfoderato senza giri di parole. Viva l'Italia, il calcio, il testosterone, gli inciuci e le buttane in preda all'ormone. A noi ci piace assai la televisione, proprio l'oggetto di coesposto in salone. Chissà quale amara considerazione avresti concepito in virtù del pudore. Mandaci una cartolina e una ridente foto di te. Prendi il sole sulla spiaggia con la solita.
Come disse un mio ex amministratore delegato, e ve l'ha detto, e ve l'ha spiegato, e ve l'ha ridetto. Peccato che nemmeno lui sapesse quello che stava dicendo.
Ecco finalmente i giudici, i cattedratici, i professoroni che danno i giudizi di come deve andare il mondo e che cosa uno deve dire.
A chi si riferisce?
Pagliacci di Milan, anche all'epoca di Manera.
Vabbè. Cosa forse detto? Perché criticavamo Giulio l'intervento del
Vabbè. No, bisogna dire che probabilmente essendo il primo intervento anche lui era un po' emozionato, no?
Ma io...
O forse ha preso per caso un discorso scritto dal suo predecessore.
No, San Giuliano, non lo so. Luigi Manconi, la scomparsa dei colori. Ci sono tante domande che sono rimaste indietro. Per esempio, un ascoltatore chiede cosa vede un cieco, che la domanda può sembrare paradossale, ma è proprio anche un po' il leitmotiv del libro. Cosa vede chi non vede?
Intanto si può partire da dire cosa non vede, ecco, chi non vede. Guardate, la cecità comporta due grandi privazioni: la perdita della bellezza e la perdita della libertà. La perdita della bellezza è presto detto. Non vedo da 15 anni i volti dei miei figli, ma quest'estate al mare, sui bastioni di Alghero, non ho potuto vedere il mare, non vederlo. E poi il paesaggio. Ma poi racconto una storia in questi giorni che per una strana associazione ho pensato a un dipinto, I girasoli di Van Gogh. Io avevo nella mente, pensate, un'immagine che risale al mio liceo, quando, adolescente a Sassari, i miei genitori, solleciti della mia formazione culturale, acquistavano in edicola una pubblicazione settimanale che si chiamava I Maestri del Colore. Io raccolsi questa collezione per mesi e anni e sulla copertina del fascicolo dedicato a Van Gogh c'erano appunto i girasoli. Questa immagine che mi ha accompagnato per decenni, oggi per me è quasi evaporata. E quindi resta solo una sorta di pulviscolo giallo-arancione che nulla mi dice di quello che è il dipinto di Van Gogh. Ecco, Questa è la perdita della bellezza, poi la perdita della libertà, perché evidentemente io, che per tutta la vita ho perseguito l'indipendenza, l'autonomia, l'autodeterminazione, da un certo punto in poi sono stato costretto ad affidarmi agli altri. Tuttavia, ecco, questo ci tengo molto a dirlo, questo affidamento agli altri può essere anche qualcosa di piacevole e di gratificante, la scoperta di una nuova modalità di relazione. Cosa vedo d'altra parte? Questo è un discorso un po' difficile, perché io devo mettere insieme nella mia testa memoria di ciò che ho visto prima della perdita della vista e addizionare queste tracce spesso esilissime di memoria a una percezione, per esempio, del mio interlocutore, la sua voce, quello che intuisco come postura, le modalità dei suoi gesti, se per esempio mi stringe la mano o mi tocca una spalla, l'ambiente in cui mi trovo, tutto ciò contribuisce a formarsi di una sorta di fantasma che in qualche modo riesco a percepire, un'ombra con delle fattezze che si muove all'interno delle ombre che complessivamente costituiscono il mio orizzonte.
Quindi si può dire che la cecità non sviluppa l'udito, ma in qualche modo sviluppa la fantasia.
Certamente sviluppa la fantasia e poi sollecita delle immagini all'interno di quel buio che è diventato il tuo sguardo. Appunto, il buio assoluto non esiste. Questo buio è attraversato da lampi, da luminescenze, persino da colori sconosciuti che non saprei nemmeno qualificare. Ecco, questo più una sensibilità a tutto ciò che è intorno a me mi consente di percepire del mondo esterno, come dire, l'essenziale, è solo l'essenziale. Quell'essenziale però è comunque prezioso.
C'è chi scrive ripetutamente, non ha detto che malattia ha avuto, c'è un po' di voyeurismo, ma a parte che nel libro lo scrive.
Comunque ha avuto il glaucoma.
Sì, la sindrome anche di Charbonnet.
No, quello non è... No. Quella è un'altra cosa, quella è una sindrome che accompagna alcune forme di patologia oculistica ed è il fatto che il cieco o l'ipovedente vivono delle allucinazioni, cioè vedono immagini che non vedono e che si formano probabilmente nella corteccia cerebrale e che vengono trasmesse a ciò che rimane della mia percezione visiva, per cui all'atto del mio occhio destro, che è quello cieco da molto molto tempo, si agitano delle figure che, grazie al cielo, nonostante quello che dice la letteratura scientifica, nel mio caso non hanno un tratto terrorizzante. Sono figure singolari, sono immagini
che si formano.
Bambine che hanno in mano una bambola di pezza, sono disegni che ricordano molto quelli di Riccardo Mannelli e che riproducono paesaggi di spiaggia. Sono colori che si inseguono, tutti delle stesse tonalità, una sorta di rosa antico e di verde sbiadito. Ecco, è come se nella mia testa vivesse un'altra visione, totalmente indipendente dalla mia conoscenza, e che si forma e si dilegua sulla base di movimenti che non riesco in alcun modo a prevedere.
E chi l'avrebbe mai detto? Io non l'avrei mai detto, pur non conoscendolo in maniera esterna. Luigi Manconi ha le lacrime in tasca, cioè si commuove facilmente. Io non l'avrei mai detto, però quando ho letto che nel sentire ora raccontare i libri di Kent Aruf e le sue i suoi racconti, le sue descrizioni, ti viene da piangere. Beh, ma ragazzi, Kent Aruf, Canto della pianura, è uno dei libri dalle descrizioni più incredibili
potenti
che io abbia mai letto.
È così.
Va bene, andiamo un attimo ancora al traffico. Beh, Luigi Manconi è molto interessato a capire che traffico c'è in questo.
A Giulianova, per
prima
esempio.
Prima chiedeva perché c'è il traffico a quest'ora.
In particolare il traffico a Giulianova.
A Giulianova, sentiamo il traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Cavolo del tuo giardino, non ci sta bene nella mia minestra. Raccolgo solo un fiorellino, il sapore che senti è la tua testa. L'acqua dolce del tuo pozzo, per me è un veleno che mi dà la morte. Per far passare il mio singhiozzo, sento le note del tuo pianoforte. Quando passo in via degli uomini, mi sento sempre la protagonista. Alle prossime lezioni sarò io la rappresentante di lista. Mese tra i peggiori ed è a gennaio che morirai. Per te non ci saranno fiori, soltanto neve, cani, bui e guai. Le capre che vanno sui pascoli faranno lana grossa per quest'anno. Regalerò gli scaldamuscoli a tutti quelli che mi voteranno.
E in questa carrellata musicale molto apprezzata, devo dire, da Luigi Manconi e scelta dalla nostra DJ Luke.
Sì, io ho anche apprezzato il poter apprendere quale sia la situazione del traffico a Spotorno.
A Orcofeldino, per la precisione. Comunque, adesso, siccome Leonardo Manera vuole appunto spargere fake news, ha questo giochino che di solito fa con me. Cioè ti dice delle notizie,
no,
e tu devi stabilire se siano vere o false.
Ma si perde sempre questo.
Vai Leonardo, vai.
Allora cominciamo con la prima. L'Università di Bologna ha annunciato il lancio del primo corso di laurea in scienze della pizza. Questo programma mira a formare esperti nel campo della pizza combinando conoscenze culinarie, chimiche e culturali. Il corso, che durerà 3 anni, includerà anche materie come chimica degli ingredienti, storia della pizza, tecniche di impasto avanzato.
Vera.
No, sbagliato, è falso. Ci è cascato subito.
Io davo fiducia all'Università di Bologna, che essendo la più antica d'Europa.
Guarda, che alla fine ti togliamo la tessera, non so, da sociologo, se ne sbaglio.
Vediamo la seconda. Nel nord di Sumatra, in Indonesia, un uomo di 45 anni ha commesso un omicidio nei confronti del suo vicino di casa. Quando la polizia è arrivata sulla scena del crimine, l'assassino si è immediatamente arreso, confessando di aver agito perché il vicino continuava a chiedergli perché non si è sposato. In prigione l'uomo ha poi trovato l'amore, si è fidanzato con una fan che ha iniziato a scrivergli molte lettere, e i due stanno pianificando di sposarsi presto.
Vera.
Allora è vera tranne l'ultima
attenzione,
parte,
perché lei fa anche queste cose,
no,
vera a metà,
non vale.
E poi, vabbè, gliela diamo buona.
Ha alterato il regolamento del gioco.
Ma in maniera, ascolta.
A Londra il David Game College ha lanciato un esperimento innovativo, una classe gestita interamente dall'intelligenza artificiale senza la presenza di insegnanti umani. Questo corso, che costa circa 30.000 euro l'anno, prevede che gli studenti utilizzino visori per la realtà virtuale e hanno profili personalizzati sulla piattaforma scolastica che adatta lo studio alle esigenze di ciascuno. Anche se non ci sono insegnanti, in classe c'è sempre almeno una persona in carne e ossa che sta in cattedra solo per sgridare gli studenti che non stanno attenti.
Mi auguro che sia falsa.
Eh no, invece questa è tutta vera tranne l'ultima parte.
C'è la presenza dell'insegnante.
Sta andando malissimo, devo dire.
2-1, dai, può recuperare, ne? Ancora una. Dai, almeno pareggiamo. Luigi, dai, su, applicati.
Allora, un uomo di 65 anni della Cina orientale stava partecipando a una maratona di karaoke quando, cantando la 10ª canzone, ha avuto un collasso polmonare ed è stato portato d'urgenza all'ospedale. Ora sta bene, ma non parla più con il suo amico italiano che era con lui, ritenendolo colpevole dell'accaduto. Il nostro concittadino, infatti, avrebbe invitato l'amico a cantare una canzone di Albano senza avvisarlo che le note erano molto alte e lo sforzo eccessivo avrebbe causato il malore.
Dai, dai! No. Luigi.
Allora, siccome io vivo nel culto di Albano, sono scisso potente.
Dai, non
ma
può...
questo
non...
Allora, sfidando la sconfitta, dico che è vera.
Allora, è tutto vero tranne la parte di Albano.
Ma no, basta.
E allora, tranne la parte.
Ho pareggiato.
Gli lasciamo la tessera di sociologo, dai. Gli lasciamo la cattedra. Caro Luigi, noi ci dobbiamo fermare. Il libro è La scomparsa dei colori per Garzanti, Luigi Manconi. Grazie per questa improvvisata, per questa ospitata.
Grazie a voi e soprattutto grazie agli ascoltatori che mi dite sono stati molto attivi nel rispondere e nell'inviare messaggi, quindi siccome noi viviamo di quanto ci può dire uno che vuole entrare in relazione con noi, che vuole leggere un libro, che vuole ascoltare i vostri programmi, sono felice che questa occasione abbia offerto un'opportunità così importante. Grazie ancora a Leonardo Manera, grazie ancora ad Alessandro Milan, grazie a Radio 24 di cui sono un cultore.
Grazie a te, e ovviamente il libro è già in tutte le librerie fisiche e virtuali. Grazie Luigi, noi ci sentiamo domani.